Medio Oriente, confusione sulla ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran. La Casa Bianca sostiene saranno domani a Doha. In Qatar nessuna conferma da Teheran. In Libano sempre di più le voci contrarie all'accordo quadro raggiunto con Israele nei giorni scorsi. Stati Uniti, la Corte Suprema, maggioranza repubblicana dà più poteri a Trump, legittimo licenziare un dipendente federale non allineato, fa eccezione la banca centrale in nome della sua indipendenza. In Germania 5 donne e un uomo uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo, arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare. Caldo, nonostante il picco, domani e mercoledì saliranno ancora le città in allerta rossa, morti 2 anziani a Genova, ma manca un dato generale sulle vittime. Comuni e associazioni contro il governo per i mancati finanziamenti e piani di adattamento. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. La crisi in Medio Oriente, iraniani e statunitensi dovrebbero riprendere a breve il negoziato, gli Stati Uniti sostengono già domani, ma anche su questo c'è un notevole grado di confusione. Si tratta dell'ennesima conferma della complessità della trattativa. In studio Emanuele Valenti.
Trump ha detto, Massimo, che i negoziati riprenderanno domani a Doha in Qatar. Ci dovrebbero essere Witkoff e Kushner da Teheran, però ancora nessuna conferma. Il Ministero degli Esteri ha comunicato solo che questa settimana non sono in calendario colloqui tecnici, quindi non è esclusa in realtà una trattativa politica, ma appunto ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro e ancora non si parla di nucleare è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. Il Libano, molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle. Massimo.
Grazie Emanuele Valenti. Veniamo alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha emesso una serie di decisioni importanti, una in particolare accolta con l'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente può licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione Federale per il Commercio licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri. Non sulla banca centrale, però la Corte ha detto infatti no alla rimozione di Lisa Cook, che resterà al proprio posto alla Fed in nome della sua indipendenza. Altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli stati e non alle autorità federali. Cosa significano queste sentenze per il potere di Trump? Michele Migone.
La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata da Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli altri funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di spoil system basato sulla pura fedeltà politica, toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935, che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta, che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. Le regole rimangono in capo ai singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
In Germania 5 donne e un uomo sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo, arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare.
La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali destano in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti i dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni, ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauer.
Il terremoto in Venezuela, le vittime accertate sono salite a 1450, ma un numero ancora destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU, ancora circa 50.000 dispersi. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento, 5.1 di magnitudo, dal giorno del sisma. L'epicentro è sempre stato vicino alla Guaira, nella zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che quasi 2 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarola, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto del Venezuela. Qui la situazione dei bambini e delle loro famiglie è critica. A causa del sisma hanno assistito alla distruzione delle loro case, non hanno più accesso ai servizi pubblici essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione. UNICEF è presente sul campo fin dai primi momenti per sostenere la popolazione e portare tutti gli aiuti possibili in coordinamento con le autorità, le organizzazioni umanitarie e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
Oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia, da domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente, previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa invece l'allerta nelle città, domani quella ad alto rischio saranno 22, mercoledì addirittura 25 sulle 27 monitorate. Solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per i lavoratori a rischio. Oggi l'ASL di Genova ha comunicato la morte di 2 anziani legate al caldo, mentre manca ancora una statistica generale. Le città restano il principale problema nel disinteresse del governo, non solo per le restrizioni comuni dovute al patto di stabilità, ma l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, così come l'Associazione Ambientaliste, hanno chiesto al governo di finanziare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato nel 2024 ma lasciato lettera morta, e di adottare il Piano Sociale per il Clima. Gianni Silvestrin del Kyoto Club.
È passato a livello europeo, sarà operativo nella seconda metà del 2026, dovrebbe essere sostanzialmente una serie di provvedimenti che dovrebbero servire a garantire ai cittadini di riuscire a gestire meglio la propria situazione dal punto di vista, per esempio, dell'edilizia, con interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica di classe F e G, ci sono interventi sulla mobilità pubblica, trasporto pubblico, cioè tutti interventi che dovrebbero consentire di ridurre il contributo delle emissioni.
9 miliardi di euro che però non è stato ancora messo a punto. Perché così tanto ritardo?
Noi vediamo i fenomeni estremi che riguardano anche il nostro paese, però devo dire a livello politico c'è un'attenzione che è decrescente, perlomeno in Italia. Questo è molto grave perché noi invece dovremmo accelerare.
Un operaio è morto mentre eseguiva lavori di tinteggiatura in un hotel ad Abano Terme nel Padovano. Secondo la UIL sarebbe dovuto a un malore a causa del caldo. C'è stato anche un altro morto sul lavoro oggi in provincia di Pescara, un operaio agricolo morto a causa del ribaltamento del trattore, uno degli incidenti più comuni in agricoltura. La legge elettorale, dalla maggioranza per ora solo piccole limature in attesa del vertice che si terrà in settimana, su nodi cruciali come le preferenze e le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma, Anna Bredice.
Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì irrisolti e forse sarà così fino alla vigilia dei voti degli emendamenti il 6 luglio. Oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti direttamente in aula, ma quelli che in commissione erano stati accantonati perché non c'era un accordo lo sono anche adesso. Quello più importante rimane il punto sulle preferenze. Restano le divisioni, Vannacci le vuole, Meloni che non può rimangiarsi, quello che diceva fino a pochi anni fa, la Lega e Forza Italia contrari. Ci sono ipotesi di compromessi al ribasso, ma che per ora non convincono nessuno. Anche sulla questione firme non c'è ancora una soluzione. Nel testo si prevede l'obbligo di raccogliere le firme per quei partiti che sono nati dopo il 2025, una norma che servirebbe a tenere fuori Vannacci. Quest'ultimo presenta una controproposta che in sostanza includerebbe nell'esclusione i partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni, e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno infatti Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di reimmigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della reimmigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione e di una contromanifestazione. Segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in un elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
Stanno facendo molto discutere gli attacchi via social alla ministra Roccella, colpita dalla possibile morte del marito, al momento ancora ufficialmente disperso nel lago di Vico dopo un malore. Attacchi condannati da tutte le forze politiche, ma i media di riferimento della destra stanno strumentalizzando questa vicenda, mentre quotidianamente su altri temi le ondate di odio passano inosservate. Luigi Ambrosio.
Gli insulti e sberleffi a Eugenia Roccella nel momento in cui ha perso in quel modo drammatico il marito sono, diciamolo chiaramente, uno schifo. Non ci sono giustificazioni politiche per questo genere di violenza propagata tramite i social ed è giusto denunciarla. Che però consolidati propagatori di odio, come certi politici e certi mezzi di comunicazione della destra, li utilizzino per descrivere un mondo dove è la sinistra a essere violenta in questo paese, è una manipolazione della realtà. La vera macchina dell'odio e della violenza la vediamo quotidianamente in azione altrove. Una macchina organizzata che si nutre di bot e di persone in carne e ossa mobilitate quotidianamente in forma volontaria e che si muove come un'onda. Prima contro gli stranieri il grido di remigrazione e contro chi si oppone alla deriva vannacciana, poi contro chi denuncia la crisi climatica, ancora contro il Pride di Milano. Solo nel fine settimana sono stati una valanga i commenti di odio e di violenza contro il Pride, centinaia praticamente sotto a ogni post su ogni piattaforma social. Difficile credere che tutto questo sia spontaneo o frutto di una presunta indignazione popolare. Una oliatissima macchina della propaganda la vedemmo già in azione ai tempi del Salvini ministro dell'Interno. Era la famigerata bestia che intimidiva chi dissentiva e creava la percezione di un consenso granitico per il capitano. Ora assistiamo, dai media tradizionali ai social, alla riproposizione di schemi che se non sono identici ci somigliano parecchio. A passare all'incasso magari sarà Vannacci, o magari qualcun altro, o altra.
Matteo Lefons, Alessandro Principe, Emanuele Valente in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata, buon ascolto.